Care compagne e cari compagni, io partendo dalla relazione del segretario vorrei soffermarmi e approfondire tre questioni che sono quelle relative agli stati generali della conoscenza, al tema delle alleanze e del rapporto con i movimenti e il tema del precariato e del piano di iniziative e di lotta da condurre fino a ottobre. Ma partirei da un dato preliminare, cioè una valutazione dello stato delle forze. Con riferimento alle elezioni regionali recenti, che confermano che il 13 e il 14 aprile di 2 anni fa, non so, non è stata una normale puntata dell'alternanza italiana per come si è manifestata dal 93-94 in poi. Le ricadute politiche e sociali della perdita di regioni importanti, quali il Piemonte, la Calabria e la Campania, che segnano il Meridione e il Lazio, sono ricadute gravi, comporteranno e condurranno a un consolidamento del blocco sociale dominante che si è andato costituendo in questi 2 anni e che aveva condotto alla vittoria elettorale del centrodestra nel 13 e il 14 aprile del 2008. In sostanza si è aperto un ciclo moderato e autoritario che chiude e stabilizza a destra quella che sarà definita la lunga transizione italiana, aprendo ad una nuova repubblica fondata su una modifica regressiva e autoritaria della Carta Costituzionale. Quindi le nostre iniziative vanno collocate in questo quadro, con la consapevolezza che si tratta di dare loro un respiro progettuale che non si deve misurare solo sulla lotta e la resistenza e il contrasto all'offensiva di questo governo. Quello che voglio dire è che, venendo agli stati generali della conoscenza, costituiscono così considerati una grande occasione. Non possiamo pensarli, compagni, come un importante 2 giorni in cui indichiamo le nostre soluzioni ai problemi del sistema della conoscenza, la nostra contrarietà analiticamente dispiegata ai provvedimenti di questo governo. Gli stati generali della conoscenza, a mio avviso, devono costituire l'apertura di un grande cantiere programmatico del mondo della conoscenza. Dico apertura perché non possono concludersi in sé, in quell'atto, in 2 o 3 giorni, ma devono segnare l'inizio di un percorso in cui la forza sindacale e sociale organizzata più forte, siamo noi del mondo della conoscenza, chiama a raccolta questo mondo, associazioni, movimenti, sindacati, per affrontare in modo partecipato, dal basso, in primo luogo i nodi di un progetto alternativo. Dobbiamo iniziare a raffigurare un'idea alternativa che indichi alla nostra gente che dopo la lotta e la resistenza, dopo la traversata del deserto, non c'è solo e ancora resistenza e sconfitta, ma che un cambiamento è possibile. Nel congresso della CGIL abbiamo parlato di un progetto paese e del ruolo centrale della conoscenza in questo progetto. Si tratta di declinarlo, lanciando una sfida anche alle forze politiche di opposizione che non possono pensare di riscrivere un altro librone di 300 pagine tra le segreterie dei partiti concordato pensando su questo di vincere una sfida elettorale, perché o attivano un percorso che è dal basso o questo ciclo moderato non siamo in condizioni nessuno di interromperlo. E ragionando in questo modo emerge quale nodo centrale attorno al quale far ruotare il progetto della conoscenza, il progetto di un'rinnovata idea di sistema pubblico della conoscenza, l'idea forza della conoscenza come bene comune, che tra l'altro apre anche un ragionamento intesa come motore di un progetto più complessivo di sviluppo autosostenibile per il Paese. Penso a un'idea di un movimento per la scuola pubblica, o se volete per l'istruzione pubblica, sul modello del movimento per l'acqua pubblica, che coniughi prospettiva e resistenza. Mi permetto di aggiungere a questo proposito che partendo dall'idea forza della conoscenza come bene comune possiamo e dobbiamo affrontare il tema dell'autonomia degli enti e delle istituzioni e del federalismo. Penso alla riflessione della Commissione Rodotà sui beni pubblici e sui suoi sviluppi nella legge regionale del Piemonte sull'acqua pubblica, ma anche alla sperimentazione, di cui siamo stati anche protagonisti, dell'autonomia universitaria e dell'autonomia scolastica, perché se è possibile e necessario superare le modalità storiche di gestione del sistema pubblico, questo è possibile, sì pensando ad autonomia e autogoverno, ma appunto superando a sinistra, non in direzione di forme più o meno esplicite di privatizzazione, i limiti delle attuali autonomie.
2 minuti.
Importanza di riforme della democrazia partecipativa, e vi parlo in tempo reale anche della modifica attuale dello Statuto di Sapienza, dove siamo riusciti, attraverso la proclamazione di uno stato di agitazione unitario con le altre organizzazioni sindacali, a far inserire nello Statuto non solo la rappresentanza dei precari, assegnisti, contrattisti nei consigli di dipartimento, ma anche forme di democrazia partecipativa che alludono concretamente ad un superamento democratico dei limiti di autoreferenzialità oligarchica dell'attuale modello di autonomia universitaria. Vengo alla questione delle alleanze e del rapporto con i movimenti. Innanzitutto io credo che molto spesso qui viene banalizzata una questione. Noi in realtà interpretiamo quello che è il ruolo di un sindacato confederale, di un sindacato che svolge anche una funzione sul terreno politico, e su questo non possiamo non incontrarci con i movimenti d'opposizione che esistono nel Paese. Ma voglio indicare due questioni in particolare. Uno, che questo si basa su una valutazione dei rapporti di forza. Io credo che la CGIL da sola non ce la possa fare, che per invertire la tendenza in questo Paese è necessario un dispiegamento di forze più ampie possibili, e che questo è possibile solo invece viceversa la CGIL, l'FLC nel nostro caso, nel mondo della conoscenza, può essere catalizzatore di ciò che si muove in forme disorganizzate e spontanee, tenendo anche presente che però dobbiamo ricordarci e dobbiamo riflettere su un nodo, cioè sulla difficoltà di espressione dei movimenti di massa, cioè siamo in presenza di quella anche che gramscianamente potremmo parlare di una rivoluzione passiva, cioè c'è un processo reale di passivizzazione delle masse. In questo senso non si tratta solo di promuovere, cioè non solo di partecipare lì dove esistono a movimenti e altre iniziative più vaste, ma anche di una capacità di promuovere, di favorire lo sblocco di questi momenti di passivizzazione, promuovendo iniziative di lotta che vanno al di là del confine dell'organizzazione sindacale. E badate che questa è l'altra faccia anche del rapporto con le altre organizzazioni sindacali. Non c'è un guardare a sinistra per non guardare a destra, innanzitutto per un motivo, che noi non ci siamo spostati, c'è qualcun altro che ha scelto una strada diversa, ma anche perché credo che sarebbe in qualche modo riduttivo non considerare la necessità di interpretare l'unità e i livelli di mobilitazione attraverso criteri che sono di contenuti. Noi non siamo il sindacato né del sì e né del no. Quando si fa questa discussione sul sì e del no, io sinceramente la trovo ridicola. Noi siamo il sindacato del merito e dei contenuti, e che valuta anche il tema dell'unità sull'efficacia. Faccio l'esempio appunto di quello, concludo, su quello che è accaduto a Sapienza. Paradossalmente, su un tema come quello dello statuto, del precariato, della democrazia partecipativa, tematiche storiche dei movimenti, non abbiamo ritrovato l'onda, che non c'è, ma abbiamo ritrovato le altre organizzazioni sindacali che hanno proclamato insieme a noi, sui nostri contenuti e da noi proposti, uno stato d'agitazione. Quindi anche in questo caso, merito ed efficacia dell'iniziativa. Concludo sul tema del precariato e delle iniziative di lotta. Io credo che noi dobbiamo ragionare in un termine esatto, non possiamo pensare solo all'idea di, non solo a una serie di iniziative sì legate da un filo politico, ma non da un piano organizzato. Noi dobbiamo immaginare un crescendo di iniziative. Lo sciopero generale, che rimane l'arma principale del sindacato, non può essere qualcosa che noi stabiliremo per il giorno X di ottobre o di novembre, deve essere qualcosa che va costruito in un crescendo, non lasciando, non solo mobilitando l'organizzazione, ma non lasciando neanche movimenti, associazioni, comitati dei precari dentro un clima di iniziative di lotta spontanee, a volte che rasentano la disperazione.
Eugenio, scusa,
e collegando queste iniziative sul tema del precariato al tema della mobilitazione del personale di ruolo dentro le scuole, e penso al tema degli insegnanti alle 18 ore, e penso dall'altra al tema dei ricercatori all'interno delle università, che possono essere temi che dividono, ma che viceversa con la nostra iniziativa sindacale possono essere temi di ricomposizione. E bisogna ragionare, compagni, io credo, e con questo concludo, in termini di piano, cioè letteralmente di un piano di lotta organizzato che richiede un grande sforzo organizzativo e politico dell'FLC.
Grazie Eugenio. Paola.